snowflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch we're just peel out the watch we're.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è un numero speciale perché è il numero zero di quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, sarebbe il primo numero dell'anno politico e quindi insieme a Dennis abbiamo deciso di dedicare tutta l'ora a questa rubrica. Vi ricordo che la rubrica di Dennis comunque c'è ogni fine mercoledì, cioè l'ultimo mercoledì del mese.
Ciao a tutte e tutti.
Siamo qua. Allora, prima di tutto, in apertura, ci fa piacere leggere proprio di Dennis una poesia, perché lui fa poesie, le potete trovare sul suo blog che è effettofarfalla.noblogs.org, perché è una poesia che è adattissima alla trasmissione di oggi. Si intitola «L'umanità è una pessima ingegnera». Portiamo a termine elaborati calcoli matematici per risolvere i problemi di tutte le geologie. E poi, quando il ponte siamo noi, con improbabile e inattendibile fiducia, diciamo cose come «sì, posso sopportare tutto», poi crolliamo. Sventriamo le macchine e sostituiamo i pezzi per via dell'usura. E ci stupiamo come bambini di fronte all'esigenza di cambiare e nel timore di sbagliare prendiamo misure così precise da spaccare il capello quasi frattalmente, per poi valutarci nei riflessi distorti degli specchi dei Luna Park e esprimiamo così insicuri di noi giudizi sommari fino al millimetro, ci guardiamo, ci diciamo abbiamo sbagliato tutto, facciamo dunque un mucchio di stronzate, eppure nei giudizi negativi non esistono mai errori di valutazione. Nel paradosso che non ne azzecchiamo una, ma nell'autodistruzione non ci sfugge un dettaglio. Posso dire, l'umanità è una pessima ingegnera. Allora, veniamo alla trasmissione. Dennis ha scritto un pezzo a settembre, mi pare, è vero? Mi sbaglio?
Sì, sì.
Ecco. A settembre, che si intitola «Elefanti nella stanza, dibattito su suicidio e disagio sociale». In effetti, dibattito che non c'è, ma ci dovrebbe essere, su suicidio e disagio sociale. Lo potete trovare sul blog della coordinamenta, coordinamenta.noblogs.org, e su intersezioni.noblogs.org, dove scrive Dennis, scrive come Frantic, scrive su Intersezioni. Allora, questo pezzo ci ha colpito molto e vorremmo chiedere prima di tutto a Dennis perché l'ha scritto e in che occasione?
Beh, intanto mi è stato ispirato, insomma, dalla morte per suicidio di Leonardo Vecchiolla, insomma, altrimenti noto come Chucky, che mi ha abbastanza colpito, e ho sentito proprio la necessità intima di dove scrivere queste righe, insomma. E questo fondamentalmente è il motivo che
noi abbiamo, quando lo abbiamo letto, ci ha aperto scenari che vanno ben oltre la ragione contingente, no, per cui l'hai scritta. Prima di tutto, in effetti ve lo vogliamo leggere. E poi ci è piaciuta tantissimo l'immagine che Dennis ha scelto sul blog Intersezioni per parlare dell'argomento, insomma, per dare un'immediata lettura dell'argomento che poi andava a sviscerare. È un manifesto in cui c'è scritto in inglese, ma se fosse in italiano sarebbe meglio "provvederemo", magari con manifesto. C'è scritto "sei solo e depresso? Sei ansioso? Hai paura del futuro? Ti senti isolato e solo? Forse soffri di capitalismo". E infatti sotto c'è scritto "sintomi". Allora, non so, povertà, fame, isolamento, apatia, decadimento culturale, perdita di identità, incarcerazione, suicidio, pensieri rivoluzionari, morte. E in effetti tutto quello che poi andrà a scrivere Dennis in questo contributo vedremo di risalire alle cause e sarà una bella discussione. Allora, intanto ve lo leggo. Ci sono diverse immagini di questi giorni. Io che piango di rotto per ore, abbracciato a uno dei miei partner. Io che sono nella mia stanza, in un angolino del mio letto, raggomitolato e con le mani nei capelli, mentre fisso il vuoto con gli occhi spalancati. Con mio padre che si sveglia e, notandomi visibilmente stravolto, mi fa una camomilla e chiacchieriamo un po'. Poi ci sono io che chiamo il mio partner e la sua ragazza perché mi sento uno schifo e non me la sento di uscire, e glielo rendo conto per poi piangere ancora altre ore, afflitto dal senso di colpa di questo cambio di programma. Io che privo il mio corpo fisico di ulteriore acqua per spendere lacrime ulteriori per tutte le mie paure che usualmente mi porto in giro senza dar loro voce. Io che riverso angoscia in una decina di conversazioni diverse su WhatsApp con ogni amicizia e con ogni persona che fa parte della mia rete sentimentale. Io che sono attraversato dal pensiero di ammazzarmi e scoppo a piangere di nuovo, perché anche questa è una delle cose che mi spaventano. I miei genitori mi suggeriscono l'idea che forse ho diminuito le gocce di ansiolitico troppo in fretta e mi trovo mio malgrado a dar loro ragione, perché le ho prese di nuovo e stavolta diminuirò con molta più lentezza. Insomma, dopo le montagne russe mi godo per la prima volta uno status di mediocre normalità, dove per normalità si intende assenza di ansie particolarmente opprimenti ed esagerate". Allora, intanto abbiamo letto un pezzo perché appunto a noi ha aperto tutta una serie di scenari a seconda dei pezzetti che man mano andavamo a leggere, no? E qui mi sono fermata perché il primo scenario che ci ha aperto è quello della normalità, no? Il concetto di normalità che Dennis dice è l'assenza di ansie particolarmente opprimenti ed esagerate.
Beh, come dire, è una cosa che se ne scrive da sola, cioè non, in realtà non è che ci sia moltissimo da aggiungere, perché alla fine è quello. Alla fine soltanto nel momento in cui, come dire, in cui c'è l'esplosione poi di tutta l'ansia, o comunque diciamo uno stato alterato, ti rendi conto che quando vuoi, passando dallo stato alterato di nuovo alla normalità, ti rendi conto che cos'è la normalità. E insomma, di solito non è una cosa che ci fai troppo caso, cioè la normalità è tale perché la dai per scontata, cioè non gli attribuisci delle caratteristiche particolari finché non sai cos'è il suo opposto.
Certo.
E quindi, cioè, per questo poi gli attribuisco quelle caratteristiche, perché in effetti non è che la normalità sia essere felici, realizzati, cioè anche quelle sono eccezioni, ed è questa la cosa terribile, cioè il fatto che siano eccezioni. La normalità è essere ansiosi, essere depressi, sta male, però sta male in maniera moderata o comunque non in maniera che non fa rumore, ecco
esatto, forse il termine esatto è in maniera che non fa rumore, perché noi tutto l'anno passato abbiamo indagato come coordinamento la normalità, non tanto partendo dalla normalità quanto dalla norma, no? Che poi è quella che ti definisce la condizione di normalità, e praticamente la normalità non è altro che il momento in cui tu rispondi a tutta la tutte le norme che ti vengono costruite addosso, che stai in questa gabbietta in cui loro decidono che viene, che tu, in cui tu puoi essere considerato normale. Però questo non è uno stato né di felicità né di particolare soddisfazione, anzi è uno stato ansioso, sottile, continuo, a seconda della persona ha tutta una serie di ansie che uno si porta dietro, che sono quelle del manifesto che hai messo tu sul blog, di fatto, no? Cioè più o meno sopite, più o meno evidenti, no? E infatti per normalità si intende assenza di ansie particolarmente opprimenti esagerate, poi quando vengono fuori invece quelle opprimenti esagerate,
cesso ad essere normalità.
Cesso questo tipo di società dice: oh, devi stare attento, ti sta succedendo qualche cosa. Allora, continuiamo. Leggo che è morto un compagno e posso sentire un malessere crescermi dentro ogni volta che incontro un necrologio virtuale per lui. Non perché non dovrebbe esserci a priori, ci mancherebbe. Il disagio è suscitato dal fatto che in particolare si tratta di un suicidio. Parlare, pensare, soprattutto sentire il suicidio mi mette a disagio in una maniera che non è facile verbalizzare. Sì, mette a disagio me, lo stesso tizio che prova a criticare, analizzare, mettere in discussione qualsiasi cosa. E qualcosa mi dice che questo ha a che fare con l'opera di rimozione e negazione collettiva che si fa nei confronti di queste tematiche. Di morte non si parla, perché moriamo tutti e vogliamo che sia più tardi possibile. Se la morte ce la vogliamo procurare da soli è ancora più tabù. E di ansia nemmeno, perché l'ansia ci pervade, e riconoscerla significa ammettere l'esistenza di un problema non immediatamente rimovibile, quindi l'ansia aumenta. Allora, qui si aprono scenari di altro tipo. Che cosa pensi del suicidio?
Del suicidio penso, cioè innanzitutto io ho molto molto rispetto per chi decide di terminare la propria esistenza, e ne ho altrettanto per chi non intende assolutamente pensarci proprio in nessuna maniera. A mio avviso sono entrambe due scelte molto coraggiose e dolorosamente consapevoli. E penso comunque che sia profondamente ingiusto celebrare sia l'una che l'altra. Nel primo caso il rischio è quello di celebrare acriticamente una scelta estrema che sì è di innegabile coraggio, ma altrettanto innegabilmente nefasta. Come movimento non dovremmo stigmatizzare questa via e chi la percorre, ma non dovremmo nemmeno ammantarla di una sorta di romanticismo rivoluzionario, perché non c'è nulla di romantico o rivoluzionario nel vedere uno a uno di noi che soccombe di fronte al peso dei suoi demoni personali e politici. E quando un compagno e una compagna si suicidano, cioè, quanto è giusto dire che quella persona è morta per la sua estrema sensibilità? È una falsità. È morta per la nostra incapacità di saper creare una rete in grado di far rimbalzare in piedi quelli e quelle che cadono. E qui vorrei parlare del rischio di celebrare la sopravvivenza. Spesso e volentieri, anzi pressoché sempre, dietro un'azione simile si c'erano buone e buonissime intenzioni. Io sono genuinamente convinto che ogni persona dovrebbe sentirsi orgogliosa di continuare a svegliarsi la mattina, di respirare, di tentare di continuare a cambiare il mondo, insomma di fare qualsiasi cosa. Peccato però che le buone intenzioni non contino nulla di fronte agli effetti orribili che producono. Capita di leggere o sentirsi dire che suicidarsi sarebbe un gesto da senza palle, e questo svela uno dei punti chiavi della questione. La verità infatti è che questo tipo di retorica spesso è una retorica che affonda le radici in un modello di mascolinità macista, quella dell'uomo ma anche la donna e più in generale la persona, che non deve chiedere mai, non deve soffrire mai, non deve esprimere mai nulla di differente dalla rabbia. E poi, perché cazzo celebrare la sopravvivenza? La sopravvivenza è un prodotto di una società che ti costringe a limitarti ad essa per non morire nella psiche e o nel corpo. Non si può biasimare, certo, chi decide in maniera incontrovertibile che non vuole attuare più nessun compromesso. Celebriamo piuttosto la vita, che a differenza della sopravvivenza è il luogo dove l'alienazione cessa ad essere, e rendiamola possibile dando spazi e voci in primo piano ai momenti più bassi e infelici che attraversiamo, al nostro dolore, ai nostri traumi. E questo proprio perché l'alienazione è banalmente un insieme di emozioni. La lotta economica, politica, cioè non si può separare dal bisogno impellente di prenderci cura le nostre ferite psicologiche.
Scusate se è imballata la musica.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying?
Sempre a proposito del suicidio, a me sono venute in mente per esempio due cose. Una, che in effetti siamo immersi fino alla punta dei capelli in una cultura che ha dei connotati cattolici atavici e che ci portiamo dietro in maniera inconsapevole fin dalla culla, e di cui non riusciamo a liberarci più di tanto. Che fanno appunto considerano suicidio comunque in maniera negativa, come qualcosa o da capire o da stigmatizzare, sempre in questa veste di comprensione in qualche modo, no? O di comprensione o di condanna, no? A seconda delle varianti. E per esempio a me era venuto in mente, perché tempo fa avevamo fatto anche questo discorso con delle compagne, che di fatto il suicidio può essere anche una scelta di autodeterminazione, nel senso, a un certo punto della vita puoi decidere di farla finita, ma non di farla finita nel senso perché ti sei... sei disperata, no? Secondo questa lettura che va fa, oppure perché no, perché hai deciso che non vuoi affrontare tutta una serie di meccanismi che ti possono venire addosso. Per esempio la vecchiaia, no? Porta tutta una serie di inconvenienti, tutta una serie di la malattia, la vecchiaia, queste cose sono reali, sono esistenti, eccetera. Come diceva Dennis, è chiaro che il supporto dei compagni e delle compagne, la rete, eccetera, eccetera, è un aiuto, dovrebbe essere questa famosa rete che non c'è, che magari, di cui magari parleremo poi, però proprio intendevo il suicidio come un atto di autodeterminazione rispetto a una decisione di finire con questo tipo di esperienza. Magari se ne apre un'altra, che ne so. Un altro scenario che ci ha aperto sempre il contributo di Dennis è quella dell'opera di rimozione e negazione collettiva della morte da parte della società capitalista. Cioè è una società in cui la morte è stata completamente rimossa dal sentire comune, quello che tutti i giorni ci ruota intorno, dal quotidiano. È rimossa perché? Perché ti propagandano la salute deve essere perfetta, ti devi presentare sempre bella, bello, hai tanto, sorridente, preciso, volitivo, costruttivo, no? E compagnia bella. Quindi non c'è l'immagine della morte, c'è questa immagine di una felicità che si deve conquistare, che ci si deve una sorta di benessere in cui uno dovrebbe navigare a vista. E allo stesso tempo, mai come questa società, è una società che procura morte continuamente, in cui la morte è presente come condizionamento psichico, come condizionamento fisico, come povertà, come guerra, mai come in questo momento, con le guerre neocoloniali, con la pretesa dell'Occidente di riproporre la guerra di conquista rispetto ai popoli del terzo mondo per il loro bene, tra virgolette, ricordiamocelo sempre, mai come in questo momento in cui il capitalismo esporta morte in una terra che è diventata sempre più piccola, mai come in questo momento propaganda una rimozione a tutto campo della morte.
Beh, qui il mio focus non era granché su come la morte è trattata nella società neoliberista, anche se convengo che ovviamente è un micropunto del tutto pertinente rispetto al macropunto morte. Mi riferivo nello specifico alla rimozione e anche alla negazione della morte in ambito soprattutto militante e delle fastidiose e vuote ritualità che si svolgono attorno a questa. Ad esempio, mi è capitato varie volte di essere presente a celebrazioni di vario tipo per compagni e compagni morti, e una costante il ritornello: vinco pallo, è vivo e lotta insieme a noi. E io non posso fare a meno di detestarlo, perché mi rimbomba nella testa in tutta la sua inconsistenza. Quello che mi fa male non è tanto l'esigenza da parte di compagni e compagni di sentirsi vicino il compagno o la compagna di turno. Quella è una necessità umana proprio ed è più che legittima, ma dal fatto che in realtà, al di là della morte fisica del compagno Pincopallo, esso non lotta insieme a noi perché la lotta esiste, cioè perché cioè esso non lotta insieme a noi perché la lotta esiste, ma esiste in una forma superficiale e pertanto vana. La solidarietà concreta, brutto a dirci, però è pure vero, è cosa così rara da doverla stare a cercare col lanternino. E se questi sono i presupposti, mi risulta tragicomico, più tragico che comico a dire il vero, che qualcuno possa affermare lotta insieme a noi, perché lottare insieme a noi, più che altro lottare insieme a qualcuno, implica che qualcuno stia già lottando, e questo assunto, ahimè, è di dubbia veridicità.
Diciamo che questo tipo di diciamo impostazione, no? Che uno dice rispetto ai compagni e alle compagne che sono morte, che sono state ammazzate, che hanno dato la vita, anche se può sembrare un termine retorico, certo, ricordarle sarebbe portare avanti, ricordarle nel modo migliore sarebbe essere portare avanti le lotte che per cui loro sono morte e sono morti. Però penso che ci sia anche una necessità da parte dei compagni e delle compagne di non perdere il ricordo, cioè proprio una necessità, al di là della consistenza o meno delle lotte che si fanno rispetto, cioè mi viene in mente Giorgiana, no? Cioè Giorgiana, tutti ci sono stati degli anni in cui c'è stata la manifestazione, in cui ha coinciso con, non lo so, dei momenti di lotta vera. Ci sono stati degli anni in cui sono stati portati soltanto i fiori, no? Però io, Giorgiana per esempio fa parte della mia storia, fa parte del mio portato politico, e ho sempre portato i fiori a Giorgiana anche quando di fatto non c'era niente. Allora è chiaro che Giorgiana non è viva, purtroppo, però è il fatto di portarle i fiori era un atto per mantenere tirato quel filo di memoria, e già se la memoria non si perde è già qualche cosa rispetto a un compagno e a una compagna che sono morti, insomma.
No, ma infatti il discorso, cioè io dico che la ritualità è vuota, ma non è che è vuota in quanto ritualità, perché appunto nel cercare la ritualità è una cosa sana, va benissimo. Il problema si pone nel momento in cui manca tutto il resto, perché il discorso non è la ritualità, perché quella la faresti in ogni caso, è sanissimo cercarla, e anzi mi sembrerebbe strano se nessuno ci provasse in nessuna maniera. Il discorso è che manca tutto il resto, tutto quello che rende quella ritualità sensata e portatrice di un significato effettivo, non un significato vago.
Sì, sì, ho capito. Diciamo che poi questi sono diciamo esempi particolari, perché fanno parte della storia delle lotte, eccetera. Però c'è anche tutto un mondo che è attraversato dal suicidio e dal disagio psichico, talmente disagio più che psichico, chiamiamolo disagio, perché il disagio psichico è uno dei c'è un termine che già mi dà l'idea di medicalizzato, no? Mentre il disagio è quello che ci portiamo dietro, comunque che ci fa vivere cioè per cui viviamo in difficoltà in questa società. E in effetti ci sono tutta una serie di persone che si distruggono fisicamente e psicologicamente a causa della condizione in cui sono costrette a vivere, senza poi arrivare al suicidio. Per esempio, non parliamo di tutti i suicidi che ci sono stati nelle carceri, non parliamo dei suicidi che ci sono stati nei CIE, che sono suicidi dovuti alla mancanza di speranza, alla mancanza di risposta a delle richieste di vita minime, no? Per cui la responsabilità sociale rispetto a tutto questo malessere è talmente forte che noi dovremmo in effetti mettere all'ordine del giorno quello che è il disagio nella normalità, quella che prima abbiamo chiamato normalità.
Love.
E adesso leggeremo la parentesi, che è però completamente diversa, quindi facciamo uno stacco per poi nella seconda parte riprendere lo stesso argomento.
Le famiglie.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte e a tutti. I giochi non sono finiti. Nel discorso di chiusura alla Leopolda di Firenze, Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del PD, ha dichiarato: di fronte al mondo che cambia, il posto fisso non c'è più. Questa è una dichiarazione politica. Il neoliberismo è un'ideologia onnicomprensiva che intende ridefinire a tutto campo i rapporti di forza fra stati e multinazionali e con gli oppressi e le oppresse tutti e tutte. In questi anni è stata ridisegnata tutta la società. Il neoliberismo ha investito tutti gli aspetti della vita, da quelli del mondo del lavoro a quelli ludici e personali, dalla sfera della sessualità a quella sociale, dai rapporti con gli oppressi e oppresse e tra gli oppressi e oppresse. È stato un lavoro lungo, di anni, un passo dopo l'altro. Di fronte a un simile attacco portato avanti con tanta pervicacia, determinazione e perfidia, e di cui si è fatta carico in primis la socialdemocrazia, gli oppressi e le oppresse si sono trovati indifesi, indifese, spiazzati e spiazzate. Non hanno ragionato con la loro testa, non hanno nemmeno seguito l'istinto, ma hanno ascoltato le sirene del PD e della CGIL. Hanno dato spazio alla meritocrazia, alla gerarchia, si sono prestati alla guerra fra poveri, stigmatizzando il collega che non rendeva abbastanza, che non era ligio all'azienda, l'impiegata che portava i bambini a scuola o faceva la spesa nell'orario di lavoro, come se questo non fosse lavoro. Ora sono basiti, muti, inermi, dotati e dotate di strumenti inadeguati per rispondere ad un attacco così violento che investe il mondo del lavoro, l'istruzione, la sanità, lo stato sociale. E questo attacco non ha solo valenza economica, ma è anche un attacco all'idea e alla pratica di comunità. Il tessuto sociale ne è sconvolto. Lavoratori, lavoratrici, contadini, contadine, donne, addette ai servizi, popoli del terzo mondo, sono tutti dentro un comune progetto di sfruttamento, questo sì diventato globale. Dentro questo progetto siamo tutti e tutte poveri e povere, siamo tutte e tutte nelle mani di un potere che ci infantilizza, che ci plasma per uno sfruttamento in tutti i momenti della nostra vita. Ad un attacco politico a tutto campo la risposta non può che essere sullo stesso piano. Le lotte devono essere immediatamente politiche. Gli spazi di mediazione, di contrattazione, di richiesta sono stati rimossi dal neoliberismo. Per ora ha vinto, ci ha tolto la parola, cambiato i riferimenti, azzerato la memoria. Questo mondo si è convertito ai valori nazisti attraverso lo stato etico e il suo sviluppo secondo moduli di guerra. Le dimensioni del neoliberismo tendono ad occupare tutti gli spazi e addirittura a non avere niente al di fuori di se stesse. Il mondo è mai come oggi minuscolo, ma hanno tolto al genere umano la fede, la speranza, la carità e la voglia di lottare. Non a caso oggi la guerra non è più la continuazione della politica con altri mezzi, ma è diventata la base stessa della politica e pertanto rappresenta un nuovo ordine che si riflette nei rapporti interni e nelle regole stesse della cittadinanza. Da qui il controllo sempre più serrato, la militarizzazione di intere aree geografiche, l'invasività della polizia e della magistratura. L'immigrazione non è un problema in più che si aggiunge a quelli che già ci sono nei vari paesi dell'Europa occidentale, ma è il prodotto legittimo e programmato, non solo per la soppressione delle economie di autosussistenza nei paesi del terzo mondo, non solo per le guerre interetniche e interconfessionali promosse volutamente, ma anche perché è funzionale dal punto di vista economico. Disponibilità di manodopera a costo minimo, pressione sugli altri lavoratori attraverso il ricatto della facile alternativa e sostituzione, sfruttamento nel lavoro di cura a livelli di semischiavitù, come nel caso delle badanti e delle domestiche. Il capitale, nella sua caratteristica principale, che è quella autoespansiva, è arrivato alla stagione neoliberista, e questa non è tanto una tendenza quanto una necessità per garantire la propria sopravvivenza. Per questo è necessario analizzare le modalità con cui si sviluppa e si presenta, per poterlo contrastare. Ogni segmento della società che si confronta, sia pure da punti di vista differenti, con il sistema, nel momento in cui reclama democrazia e uguaglianza, deve fare i conti col carattere antidemocratico di questa società. La ripresa delle lotte sociali oggi diviene passaggio fondamentale, tanto più in questa stagione in cui il capitale diventa sempre più parassitario e non accetta più nulla delle richieste dei cittadini e delle cittadine, ma risponde con la repressione. Ma dove c'è repressione c'è resistenza, e dove c'è resistenza nasce una nuova cultura, e quest'ultima smaschera la storia addomesticata e si riannoda al valore sovversivo delle lotte degli anni 70. E questo è il senso del nostro impegno: costruire momenti di resistenza e di antagonismo, rimuovere un concetto di libertà tutto chiuso nell'ordinamento capitalistico e patriarcale, così come oggi lo si conosce. Un concetto di libertà ridotto ad emancipazionismo, a rituali vuoti e ripetitivi, che si traducono in un asservimento volontario e che perciò diventa un concetto morto, mentre la libertà è un processo espansivo. Per noi la liberazione significa liberare la libertà. La libertà è un sottrarsi ai limiti dentro gli orizzonti che sono stati stabiliti dal capitale e dal neoliberismo. È produzione di soggettività, è un'alternativa alla colonizzazione neoliberista e patriarcale della vita, è capacità di rompere in maniera autonoma e autofondante con il comando. Noi viviamo nella solitudine, nella miseria, nella paura, e invece vogliamo vivere la nostra condizione esistenziale. Per questo la libertà non è un desiderio o un auspicio, ma è necessaria come l'aria per vivere, ribellione, rifiuto e forza di dire no. È una libertà che riesce a rappresentarsi nella sfera del linguaggio, nella sfera della comunicazione, nelle relazioni interpersonali, che è altro rispetto alla metabolizzazione dei valori capitalistici e patriarcali della società. La libertà è un fondamento materiale, è lì come l'hanno creata la lotta di classe e la lotta di genere. È il lavoro vivo, non è concepita in termini di dono, ma di costruzione. Allora, riallacciandoci al testo di Dennis, apriamo la seconda parte. La seconda parte della trasmissione, sempre facendo riferimento a quello che ci ha ispirato questo scritto, è incentrata sul concetto di sopportazione e di integrazione, su farmaci e terapie psicologiche, farmacologiche, quindi, e sulla necessità della rete di solidarietà. Tutto questo che cosa vuol dire, in effetti? Se noi andiamo a leggere l'altro pezzo di Dennis, ci dice: mi arriva una sensazione fortissima di inevitabilità. Il malessere, che è un cattivissimo consigliere e uno stronzo bugiardo, mi suggerisce che quello è il fatto di tutti noi. Mi fa un male cane. Davvero tutto questo è inevitabile? Davvero l'unica via alla sopportazione passa per l'integrazione nel sistema, affogando nelle miserie proprie e in quelle altrui, ove percepite, non ovattate da un mondo che disimpara l'empatia? Molti compagni e compagne concepiscono il suicidio come fosse un atto estremo di libertà, quando tutto soffoca, l'unica uscita antincendio in un mondo dato alle fiamme. Non lo è, o meglio, lo è nella psiche di chi è investito dai suoi demoni, cosa che mi rende comprensibile il gesto. Allora, questo pezzo apre in effetti al concetto di sopportazione e di integrazione. Vai tu.
Ovviamente, cioè, nel momento in cui mi pongo quella domanda, cioè, risposta in linea di massimo ovviamente è no. Però oggettivamente lo diventa nel momento in cui non esiste una rete perché esce fuori dai binari, e, proprio come si diceva poco prima. Quindi cioè, è così. Cioè, uno vorrebbe di no, però è sì, cioè, è così. E quindi, come dire.
Ci hanno chiesto di chi è questo pezzo. Penso di aver capito, non vorrei sbagliarmi, di chi è il pezzo che abbiamo letto adesso. E il pezzo è di Dennis. Si chiama Elefanti nella stanza ed è pubblicato sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org ed è pubblicato su intersezioni.noblogs.org. E vi ridico il titolo per chi magari si fosse messo in ascolto adesso. Si chiama Elefanti nella stanza, la discussione politica su suicidio e disagio psichico che non c'è ma dovrebbe esserci. Va bene. Allora, non so dove eri arrivato, per cui
no stavo, cioè, mi ero interrotto, diciamo, nel punto in cui stavamo a parlare del, cioè, di quando ci si pone la domanda: è questo l'unico modo cioè l'unico modo di sopportare l'integrazione? In linea di massima, insomma, si vorrebbe rispondere no, perché ovviamente è una domanda dolorosa con una risposta ancora più dolorosa. però lo diventa nel momento in cui non esiste una rete per chi esce fuori dai binari. Però è pure vero che cioè, per certe soggettività l'integrazione è impossibile, quindi alla fine, come dire, il suicidio non è più la scelta che può essere di autodeterminazione, diventa una tour de force, tappa obbligata, crepi e basta, perché alla fine quello faresti comunque quella fine.
Certo, il concetto di integrazione a me viene in mente proprio come femminista rispetto a come è stato trattato il disagio della loro condizione, comunque l'incapacità per molte donne di adattarsi al ruolo proprio delle donne nel tempo, no? Mi viene in mente per esempio l'isteria ottocentesca, no? Quando una donna veniva curata perché isterica e quindi malata, e non era altro che invece il soffocamento che provocava in lei essere rinchiusa nella norma di quella società. Mi viene in mente la stessa caccia alle streghe, no? Che praticamente è stata, le donne sono state demonizzate, sono state trascinate non dico nel patologico ma addirittura nel diabolico in questo caso, quando non hanno risposto ai dettami e agli schemi della nuova società del capitale. E mi viene in mente la modalità con cui si muove, per esempio, si muovono le classi, chiamiamole abbienti, chiamiamole dominanti a vari livelli, rispetto all'incapacità delle donne di inserirsi negli schemi che sono stati predisposti per loro, e in questo caso appunto le classi benestanti rispondono col ricovero nella casa di cura, no? La famosa ricovero nella clinica psichiatrica, quando il disagio femminile esce da quel disagio sotterraneo di cui parlava Dennis prima e continuo che rientra nella normalità. allora viene ricoverata nella casa di cura e poi molto spesso finisce male, o ci sta a vita o si butta dalla finestra. Mi vengono in mente tutte queste cose quando uno parla di disagio psichico rispetto per esempio a me come donna. E il discorso dell'integrazione è l'unica strada che questa società vorrebbe che noi percorressimo. È chiaro che ci fa venire, come diceva Dennis prima, la pelle d'oca, cioè non è una cosa neanche proponibile, però invece è proprio la felicità dovrebbe essere, la dovremmo trovare nell'adesione ai valori di questa società. La nostra soddisfazione, la nostra felicità sarebbe essere in sintonia coi valori di questa società. Però questo mi ricorda anche quello che vogliono dagli immigrati, per esempio, no? Cioè l'immigrato buono è quello che si adatta e entra in sintonia con i valori di questa società. La donna giusta è quella che si emancipa nella maniera giusta per adeguarsi al mondo del lavoro, che concilia figli e carriera e che praticamente si mette al servizio del capitale.
Don't you talk about me when I'm gone.
E insomma, ripartendo insomma da questo, ovviamente nel momento in cui si esce dal momento della normalità e quindi l'ansia diventa appunto opprimente, esagerata, si pone la questione psicofarmaci, che è una questione estremamente dibattuta, tant'è che praticamente nelle farmacie la maggior parte delle vendite sono appunto farmaci psichiatrici, cioè di questa natura. E su questo, come dice, dicono molte cose, e di solito l'analisi prevalente è quella che vede la persona che prende psicofarmaci come una persona che in qualche maniera scende a patti col sistema. Però a mio avviso è una lettura veramente individualista e anche stupida, cioè profondamente stupida. Cioè, a mio avviso non è borghese né prenderli e neanche non prenderli. Cioè, è stupido, è altrettanto stupido affermare che esista una sovversione che valga per chiunque. Cioè, le storie e i percorsi sono diversi totalmente. Cioè, non si possono mettere insieme due storie totalmente diverse. Cioè, anche se accomunate da certi punti, comunque sono diverse e rimangono tali. Se la società del capitale decide che non devo poter avere accesso a un modo di rendermi l'esistenza meno angosciante, la sovversione è prendere e pretendere cure, anche farmacologiche ove necessario, e psicoterapia. Per chi ha fatto esperienza della somministrazione coercitiva di psicofarmaci, istintivamente la liberazione sarà sbarazzarsene. Ma in ogni caso, in tutti i casi presentati, immaginabili, sarebbe bene cercare di adottare un'ottica che includa il mondo oltre il proprio porticello. Insomma, cioè, questo va detto insomma più che mai, cioè, vogliamo l'antipsichiatria sociale, è de corsa, è importante, cioè piamosela.
And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die.
Now I'm out of prison and I got me a friend at last. And he don't steal or cheat or drink.
E adesso arriviamo a che fare? Dennis dice: mi arriva quindi addosso tutta la nostra debolezza, non solo quella individuale, la cui espressione non abbiamo ancora imparato a legittimare e che è quindi strizzata in una serie di gesti estremi e incontrollabili, ma quella collettiva che mi fa paura. Ho paura perché questo significa che come movimento che dovrebbe sbriciolare lo stato di cose presenti non abbiamo una rete di solidarietà reale che faccia fronte davvero agli stati peggiori delle nostre menti, così ipersensibili allo schifo del presente. Non c'è, cazzo, non c'è. Dovremmo essere uniti e forti, dell'essere solidali, ma non accade e sento in cuor mio la responsabilità di queste morti. Forse dovremmo incominciare a sentirla tutte e tutti questa responsabilità. Forse sarebbe il caso che tutti la finissero di dire: resisti, devi avere le palle e le ovaie, non essere codardo, non preoccuparti, deprimerti troppo, o altre frasette di circostanza che non danno alcuna forza ma spingono verso il baratro. Finisce qui. La forza ci deriva dall'esistenza di reti, di ascolto, di supporto, mutualismo. Quando ci siamo preoccupati di scrivere un'analisi politica su questo? Quando? Persino il movimento antipsichiatrico, che per definizione è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza del trauma e del dolore, non trova molto spazio per la narrazione di questi ultimi, anzi. Ciò che ci è rimasto è soltanto la critica borghese individualista verso chi cerca di gestire i propri malesseri tramite psicofarmaci. A volte l'erboristeria non basta. Ma non andiamo a urlare per ottenere psicologi gratuiti per tutti, mentre cerchiamo di sradicare le fonti di ciò che ci fa male. Siamo vulnerabili ed è ora di ammetterlo con azioni concrete. L'abbiamo fatta mai un'assemblea per parlare di attacchi di panico, di disordini alimentari, di depressione clinica? È ora. Ci portiamo il Malox per spruzzarlo negli occhi irritati dai lacrimogeni, ma le irritazioni che sfuggono alla vista non sono meno dannose. Il disagio psichico è reale e il femminismo ci offre uno spunto importante e fondamentale insieme al movimento femminista stesso, ma anche per la costruzione di qualsiasi altra cosa di sensato del mondo. Il personale è politico, quindi lo psicologico è politico. L'ansia generalizzata che ho è la stessa che mi impedisce di andare a un corteo senza sentirmi un senso di fortissima preoccupazione e costrizione al petto quando passo di fronte ai celerini. Eppure sono convinto che quest'ansia, che contiene anche ansia di cambiamenti economici e esistenziali che non arrivano e che mi pizzica, valga almeno un San Pietrino e tanta autocoscienza.
Yeah, yeah. Yeah, sometimes the girl in me, yeah, say that I too.
Beh, questa della costruzione delle reti solidali è una cosa importantissima. Bisognerebbe cominciare a parlare anche della differenza che esiste, per esempio, ma abbiamo 2 soli minuti di trasmissione ancora e quindi non ci riusciremo mai, della differenza che esiste per esempio tra servizio e rete di solidarietà, che sono 2 cose completamente diverse. A me viene in mente la sensazione di fortissima impotenza che ho avuto quando sono stata per esempio al CIE di Ponte Galeria, quando ci sono state le rivolte al CIE, o comunque quando le donne hanno avuto tantissimi problemi di cui ci siamo occupate. Le donne intendo rinchiuse lì dentro, e c'era questa fortissima sensazione di impotenza, di non saper trovare una risposta a tutto questo, anche nei riguardi di chi scappava, per esempio, no? O nei riguardi del disagio da paura che ha portato tanti a togliersi la vita lì dentro, tante E non essere stati in grado di fermare, per esempio, di dare un aiuto alla disperazione di chi veniva trascinata via. Io mi ricordo una sensazione di potenza tantissima rispetto a una migrante che ci ha telefonato alle 5 di mattina dicendo che la portavano via e che noi non sapevamo come fare. Però allo stesso tempo c'è sempre il pericolo di diventare strumenti di servizio, che anche questo non va bene, perché la militanza dovrebbe dare delle risposte politiche e non delle, giustamente come ha detto Dennis, una cosa che mi ha colpito moltissimo in questo nelle ultime righe di quello che ha scritto è che lo psicologico è politico, no? Come il personale è politico, lo psicologico è politico. E quindi non deve essere una risposta di servizio, non deve essere una soluzione, perché oltretutto saremo perdenti su quel piano, perché i preti sono molto più bravi, hanno una rete da paura. Quindi la nostra risposta dovrebbe essere personale e politica, il personale politico, e la comprensione di questo è fondante.
No, infatti penso che sia sempre, cioè in particolare in questa fase, penso che sia veramente importante, imprescindibile, assolutamente fondamentale la costruzione di questa rete e farlo davvero, perché ogni volta più o meno esce sempre fuori un po' il discorso ok, che facciamo? Poi però, diciamo, sparito, come dire, lo shock della morte di turno, poi cade nel vuoto, e invece non dovrebbe cadere nel vuoto, sta cosa va recuperata e va riproposta e va buttata sul tavolo.
E anche,
forza pure.
Sì, e anche nel piccolo, per esempio, di una situazione che è successa a me, così come esperienza di vita, un attimo, Pronto? Pronto?
Non si sente.
No, non ci sono riuscita.
Una domanda che
Pronto?
Volevo farti. Mi senti?
Sì, sì, adesso ti sento, scusa, ma mi incalto sempre con le telefonate, una cosa.
Dimmi. Non c'è problema. Allora, volevo fare una premessa alla domanda che ti sto per fare.
Sì.
Mi chiamo Laura, lavoro da circa 14-15 anni con detenuti.
Sì.
E ho scelto di lavorare con, diciamo, quella fetta di detenuti, se così si può dire, più fragili. Ossia ho iniziato con i minori stranieri e poi mi sono dedicata alle donne di rebibbia femminile e poi per necessità anche lavorativa ho accettato anche di lavorare ovviamente con gli italiani detenuti.
Certo.
La domanda che ti faccio è specifica, cioè tu parli delle donne che stanno al SIE perché oggi questa trasmissione è dedicata alle donne? O perché hai esperienza solo con loro, con le donne, perché in questa seconda ipotesi diciamo sarebbe giusto parlare anche invece di tutte le altre realtà che ci sono, i ragazzi che dicono di avere 20 anni in realtà ne hanno 15 e i cosiddetti Rom, cioè gli RSC, i sinti camminanti.
Certo.
Nessuno,
no,
tutte quelle realtà che sono detenute in realtà e non hanno neanche un vero nome, no?
Certo, no, io ho parlato della mia esperienza personale, quindi è chiaro che è limitata e che riguarda quello che io ho sentito in prima persona, questa impotenza quando sono entrata in contatto con le donne migranti lì dentro, ma è chiaro,
ah, okay,
che tu hai ragione che esistono, cioè non sono l'unica realtà. realtà e che ci sono tutta un'altra serie, tant'è vero che il malessere è a larghissimo spettro, cioè non direi assolutamente di riferirlo soltanto alle donne migranti, assolutamente no.
Okay.
Ecco, no, anzi, diciamo che proprio a proposito di questo che mi hai detto, delle donne rom, per esempio, no? O dei ragazzini, è che sono delle realtà che sono taciute ancora di più delle realtà migranti, è quasi come se avessero uno stigma doppio, non so come dire.
Assolutamente sì, ecco. Ma appunto tra questi chi ha sicuramente esperienza in detenzione può dire che lo stigma doppio ce l'hanno, ad esempio, anche i marocchini omosessuali, che sanno che se tornano in Marocco vengono fatti fuori, perché
certo,
per loro la omosessualità viene ripagata con la pena di morte immediatamente al loro ritorno. Ce l'hanno i ragazzini che in Italia magari si sono fatti, scusa il termine, inculare la stazione Termini,
certo,
e sono arabi e tornano e dietro che sono, non hanno neanche la voglio dire una possibilità di riscatto economico, perché ovviamente sappiamo che molti di loro, o meglio la maggior parte di loro, ma in qualche caso ovviamente, quindi sono una speranza per la famiglia che ritorna. Quindi in questa realtà in generale degli stranieri ci sono delle purtroppo sotto realtà più fragili, in cui volevo proprio dire questo, la realtà delle donne è una delle tante sfaccettature, perché appunto meritano di essere allora menzionate tante altre sotto realtà talmente fragili e veramente penose. E tu parlavi prima giustamente di senso di impotenza, su cui
sì,
poi noi in qualche modo la sera quando torniamo, o se facciamo la notte, neanche la sera, comunque ci rimane dentro questo senso veramente di,
certo, sì,
disarmante,
sì, sì,
di impossibilità. Io poi sono sociologa, quindi sento volentieri parlare di psicofarmaci, parlerei di socioterapie, per cui veramente poi il singolo, se dovesse fare una reimpostazione giusta, partirebbe no, proprio da alcune problematiche sociali grosse, di cui poi quelle personali sono in qualche modo anche una elaborazione.
Certo, no, noi non
era solo questo il mio intervento.
Sì, sì, no, hai fatto benissimo. È chiaro che noi parlavamo avevamo dato degli esempi, perché parlavamo delle esperienze che c'erano capitate in prima persona, e proprio per fare, partendo da qui, un discorso generale, nel senso che
certo,
non solo non pretendevamo di essere esaustive, ma proprio partendo dal particolare volevamo allargare il discorso addirittura non soltanto a queste soggettività che sono particolarmente fragili, ma anche alle soggettività, per quello noi parlavamo che il movimento si dovrebbe far carico comunque di un discorso sul disagio e provare a dare delle risposte. Certo, mi rendo conto che non è facile assolutamente, che questo nostro è solo un input, oltretutto abbiamo anche sforato di 8 minuti la trasmissione, che quindi dobbiamo dare.
È un input positivo, perché voi avete parlato giustamente di solidarietà, e ogni piccolo atto assieme può essere tradotto con questa,
ecco,
grande parola che è solidarietà, e fa muovere masse intere di gente fino a arrivare proprio alla rivoluzione. Non esiste rivoluzione senza autocoscienza risvegliata personale.
Beh, certo, sicuramente.
No, quindi comunque un input piccolo sì, però è grande se poi rimane nella propria mente e poi prima o poi si traduce in un atto di solidarietà.
Bene.
Quindi è, voglio dire, più di una persona costituisce la massa, e la massa è anche il CIE sotto casa o il CARA vicino, e quindi assolutamente,
certo,
va benissimo anche semplicemente l'input.
Grazie tantissime del tuo intervento.
Grazie a voi.
E alla prossima.
Ciao e a vittoria.
Sempre. Ciao.
Ciao. Ciao.
è successo qualcosa col microfono, comunque vi salutiamo e abbiamo rubato i soliti minuti alla trasmissione di Elettrodo, ci scusiamo tantissimo perché finisce sempre così. Grazie tantissime.
Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.